13:31, dopo la preziosa consulenza sulla gestione del denaro, il testimone quindi passa all'intrattenimento a tutto campo per raccontarvi anche oggi le nostre ultime scoperte fatte ascoltando un podcast oppure guardando una serie TV, dopo aver letto un libro, esserci immersi in un documentario. Noi siamo qui anche per questo e oggi prima di tutto siamo qui per andare al cinema. Io sono Sara Tognone e questo è Spoiler. Questa Alessandro Bertoglio è una canzone da
78-79?
82.
82, pensavo prima.
È una canzone che si ascoltava coi Walkman, praticamente. Sì, sì, sì. Ricordi?
Sì, io ascoltavo anche dell'altro, perché questa qua era, insomma, ascoltavi durante il giorno, poi ti ammosciavi un po', però insomma.
Oh, dipende, in motorino, in Mozz. E andava, era un ottimo accompagnamento.
Non si ascoltava le cuffiette col motorino,
tutti lo facevano, tutti
bravi, bravi
tutti. Se so delle, se conosco delle canzoni, le associo sempre, certe canzoni come quella di Mike Oldfield, al motorino, al Mozz.
Brava.
Bene, adesso parliamo
d'altro.
Potete
darle anche delle multe retroattive a questa signora?
No, sono in prescrizione, signore, no. Dall'82 adesso. Dunque, tu sei stato al cinema per noi,
yes.
Quindi tu ci presti i tuoi occhi oggi, perché ieri tra l'altro io non l'ho citato alla fine, non abbiamo fatto in tempo, ma era già in di solito le programmazioni, le nuove uscite sono il giovedì, ma c'è stata un'eccezione il mercoledì perché è dedicato anche ai ragazzi.
Sì, di solito questi film che hanno un afflato che può essere più giovanile, diciamo così, come questo, spesso e volentieri hanno un'anteprima il giorno prima, viene concesso alle sale di aprire un giorno prima. Io sono andato a vederlo nel pomeriggio perché sono anziano e alla sera poi dopo certe immagini un po' forti magari non mi fanno dormire.
Ti
non ho dormito
scioccato.
Lo stesso, ma non importa. Posso raccontare una curiosità, che sono arrivato in sala
e a vedere cosa?
Perché a vedere forse Dungeons and Dragons,
ecco.
E poi racconteremo tutta la storia.
Sì.
E il gestore della sala mi ha detto: guardi che se è da solo non facciamo il film. Io mi aspettavo orde di ragazzini come quando andavo a vedere l'uscita di Guerre Stellari o cose del genere.
E l'unico ragazzino eri tu.
E l'unico ragazzino di una volta ero io. La cosa molto divertente è stata che a un certo punto, quando ormai avevo perso le speranze, sono entrati due ragazzi proprio sul pezzo e infatti si sono sorpresi che in sala ci fossi soltanto io. Loro pensavano di trovarsi orde di nerd a guardarsi Dungeons and Dragons e hanno fatto anche un video in cui scherzavano sul fatto di
ma
essere da soli.
Ma hanno filmato te, appunto?
No, hanno filmato le sedie vuote. Perché? Perché Dungeons and Dragons arriva proprio dagli anni Ottanta. È un gioco di ruolo che probabilmente molti avranno giocato, che si faceva con i libri, con i dadi, con penne e fogli, dove c'erano i giocatori e un Dungeon Master, che era quello che dettava un po' le regole. Si inventavano dei personaggi, si inventavano delle vicende e a seconda dell'esito del tiro dei dadi e del tipo di personaggio che si aveva, si poteva andare avanti, procedere nel gioco. Era una cosa che a volte durava settimane.
E questo impianto, questa struttura editoriale poi è stata di ispirazione a tanti altri giochi di ruolo.
Sì, è stata di ispirazione a tantissimi altri giochi di ruolo, ai primi giochi di Dungeons and Dragons per le vecchie console. Non so se vi ricordate l'Amiga, il Commodore Amiga. Vabbè, insomma, negli anni 80 funzionava così e anche un po' negli anni 90. Negli anni 2000, così, poi ci si è un po' dimenticati di questo genere di giochi di ruolo, anche perché adesso va di moda il gioco online e un pochino Dungeons and Dragons sta ricominciando ad avere dei fan che invece di trovarsi in una saletta con un tavolo, le bibite, le patatine, ognuno se ne sta a casa sua, sono collegati con le cuffie e più o meno fanno la stessa cosa. Quindi,
allora, io da esperta di giochi di ruolo...
Fai partire il trailer? No.
Sì.
Siamo ladri. Abbiamo aiutato la persona sbagliata a rubare la cosa sbagliata e abbiamo scatenato il male più grande che il mondo abbia conosciuto.
I maghi rossi hanno creato un esercito di non morti.
Come ci entriamo là dentro?
Abbiamo bisogno di una squadra.
Guidaci.
Allora, il trailer dice già molto del film. Allora, innanzitutto, mettiamo in chiaro le cose, con Dungeons and Dragons non c'entra nulla, nel senso che prende ispirazione dai personaggi, da questo mondo fantasy e tutto, però in realtà è una Macedonia venuta benissimo, secondo me, lo dico già, fra tante cose, tipo Stranger Things, che è una serie televisiva che ha riportato in televisione gli anni 80, e dentro Stranger Things giocavano a Dungeons and Dragons nella cantina di casa.
Ma ai ragazzi è piaciuto?
Ragazzi, erano entusiasti.
Giusto per immaginarmi.
Cioè, erano ragazzi
visto
di 30 anni anche loro,
Ragazzini.
Sì, sì. Poi c'è dentro un po' di Trono di Spade, Signore degli Anelli, di Willow. Abbiamo sentito che, insomma, c'è la magia dei maghi rossi, che sono quelli da sconfiggere. C'è questo gruppo di personaggi molto eterogenei, ognuno con la sua caratteristica, che alla fine, lo sappiamo, l'unione fa la forza e se devi vincere, in questo caso devono salvare una ragazza che è la figlia di uno di loro, devi mettere insieme le peculiarità che ognuno ha, perché soltanto così si riesce ad arrivare al gol.
Io ho letto una cosa divertente e curiosa, che in questo lungometraggio, in questo film, c'è anche una grande star che è la prima volta che si misura con questo genere cinematografico.
Sì, non so se l'abbia fatto in altre occasioni il cattivo, però Hugh Grant fa il cattivo.
Cioè, come può fare Hugh Grant il cattivo? A me viene da ridere. Fa paura? Riesce a far paura?
No, non riesce a far paura. Ha quella faccia da schiaffi che tu lo vedi subito che è il cattivo e c'ha in mente delle altre cose, per cui gli daresti volentieri due, quelli che mio papà chiamava slavadenti.
Sì, slavadenci.
Esatto. Ecco. Poi gli altri protagonisti sono Chris Pine e Michelle Rodriguez. Lei l'abbiamo vista nel primo Avatar, lui ha fatto tanti film di supereroi e di personaggi muscolosi. Ebbene, praticamente, detto in due parole, lui, Edgin, il personaggio, rimane vedovo per colpa sua, perché lui era spesso lontano da casa perché doveva in teoria aiutare a sconfiggere i cattivi. I cattivi però arrivano a casa sua, gli uccidono la moglie, la figlioletta si salva e la figlioletta a un certo punto viene rapita da Hugh Grant, che fa il cattivo, e lui viene incarcerato. Riesce a liberarsi insieme a questa sua compagna di carcere e da lì decidono di andare a conquistare questa tavoletta che permette di ridare la vita a una persona. E lui vorrebbe riportare in vita la moglie, sì, e ricostruire la sua famiglia.
Tu da che parte sei stato?
Sapevo più o meno a orecchio, a occhio, come andava a finire, quindi stavo dalla parte del film. E il film è bello.
Il film è bello. Quanto dura?
Dura 2 ore.
2 ore, nessun momento di noia, proprio 2 ore che filano.
Nessun momento
scorrono
di noia, spettacolo allo stato puro, anche perché i dialoghi sono molto serrati, molto comici, molto ben fatti, anche molto ben tradotti. E soprattutto c'è tantissima azione, ma fatta anche questa in maniera un po' vintage. Non sono quei mostri digitali che ormai siamo abituati a vedere ovunque. Ci sono anche dei mostriccioni grossi in animatronico, ovvero con l'omino che dentro muove la faccia e le braccia di questi personaggi, di questi mostri particolari. Per cui,
vale la pena. È un film che va bene per tutti, anche perché tu hai citato molte note originali, quindi vale la pena solo per...
Dai 60 in giù, secondo me, va bene per tutti.
D'accordo, allora si va a vedere Dungeons and Dragons. Allora, vi do al Cinema Forum di Bellinzona. Tu ieri eri al Forum di Bellinzona,
yes,
vero? Poi a Palacinema di Locarno, al Cinestar di Lugano, a Multisala di Mendrisio. Mi viene in mente, mentre scendevo le scale, Alessandro, che in fondo la storia dei giochi di ruolo è antica quasi quanto la civiltà umana. Io mi ricordo che qualcuno mi aveva raccontato che nella Cina, addirittura più o meno 150-200 avanti Cristo, venivano organizzati eventi in cui si fingeva di appartenere ad altre epoche, proprio per divertirsi e viaggiare con l'immaginazione. Quindi questo è lo scopo anche oggi.
Questo,
no?
Tanto, ma ti dirò una cosa in più: adesso vanno tanto di moda i coaching, gli assessment e cose del genere.
Esatto.
In pratica, quando tu subisci o ti iscrivi a una di queste situazioni, devi interpretare dei ruoli, quindi è tutto un gioco di ruolo
e di negoziazioni.
Esatto.
We were good, we were gold, kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie, started to cry but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
to cry, but then remembered
lady.
What should I do?
Rest for a bit. You still have time to think about it.
You'll have to have an abortion.
I know.
You can't keep it.
I don't know. I don't know what to do.
If you want to destroy this place, take me and kill me instead.
Why does Jesus not love me anymore?
Gesù allora, non mi ama più.
Ecco, mi sembra di capire, sono due donne, due storie di donne, vero?
Allora,
io non l'ho visto.
Stiamo parlando di Mother Teresa and Me. Diciamo subito, questa sera esce nelle sale del... No, oggi è il 30 o il 31?
No, allora domani c'è un evento alle 20
esatto.
Al Lux. Vuoi che lo dico io? Lo dici
no,
tu?
No, posso dire io, non ho problema. Volete. Domani sera c'è questa serata evento al Lux alla presenza di una delle due attrici di Mother Teresa and Me, film di Kamal Musale. Il film è una doppia
L'hai visto?
Storia. Sì, l'ho visto ieri mattina.
D'accordo.
È una doppia storia. Da un lato c'è Madre Teresa di Calcutta, che tutti ben conosciamo, e dall'altra parte c'è una giovane ragazza inglese di origini indiane di Calcutta che si chiama Kavita. Il gioco del film è quello di mettere in sovrapposizione queste due storie, una vera e una di fiction. Un po' per enfatizzare la storia di Madre Teresa, che magari non tutti conoscono, e poi mettiamo un asterisco perché ci torniamo su questo.
Ma per
questo.
Cercare anche delle assonanze tra queste
sì,
due vite?
Sì, perché queste due donne a un certo punto della loro vita si trovano in preda a dei dubbi e a delle situazioni piuttosto difficili, che Madre Teresa risolve andando in aiuto delle persone più disperate, più malate dell'India, che a quei tempi era ancora divisa in caste, per cui c'erano gli intoccabili, i malati, gli anziani a un certo punto della loro vita venivano proprio buttati fuori di casa e venivano abbandonati sulle strade, mentre questa ragazza che fa la musicista a Londra praticamente in seguito ad un incidente stradale scopre di essere incinta. Appena lo dice al compagno,
lo
questo...
diceva adesso all'inizio del
esatto,
trailer, no?
Esatto, appena lo dice al compagno questi si dà alla fuga e lei alla ricerca di una motivazione, perché per la prima cosa che pensa di fare è quella di abortire, prende e torna a Calcutta in India a ritrovare le sue radici. Madre Teresa era una fervida antiabortista. Noi non sappiamo che cosa succederà al bambino di questa musicista, però da quel punto le due storie si incrociano, anche perché nella fiction del film è tutto costruito in modo che la storia di questa giovane ragazza di origini indiane che vive in Inghilterra sia legata proprio letteralmente all'esistenza di Madre Teresa, perché c'è una donna che collega le due famiglie.
Quindi pura fiction, però.
Assolutamente pura fiction, tranne la parte storica su Madre Teresa, che è il fulcro vero del film, nel quale noi scopriamo una Madre Teresa con i suoi dubbi, con la sua umanità, con il suo carattere non semplicissimo, che è un pochino diverso, se vogliamo, da quello che abbiamo sempre saputo dopo la sua beatificazione.
Certo, beh, stavo pensando, e ieri ne parlavo proprio con Elisa Manca, che è venuta con te a vedere questo film. Ne abbiamo visti parecchi di film su Madre Teresa di Calcutta. Allora le ho chiesto, ma cos'è la biografia classica che parte dall'Albania, dove lei è nata, dalla nascita della sua prima vocazione, o cosa c'è di diverso rispetto a tutte le storie di Madre Teresa che abbiamo visto o sentito?
C'è di diverso questa sua piccola umanizzazione, perché il film parte quando lei fa già parte di un ordine monastico, quando decide, sentendo questa chiamata diretta a lei, di fare qualche cosa di diverso, di creare il suo ordine, quindi di lasciare l'abito delle monache, di indossare il sari con il quale poi la conosciamo e tutte le suore che hanno fatto
il seguito
hanno sempre indossato. Il film secondo me non è riuscitissimo perché è un po' troppo pastelloso, nel senso, io non ho avuto emozioni né da una storia né dall'altra, mi sembrava tutto abbastanza telefonato, mi sembrava tutto un po' troppo finto.
E beh, è fiction però.
Sì, ho capito, però se mi racconti metà storia...
Cioè non sei riuscito a entrare a provare delle emozioni.
Non è che non sono riuscito a provarle, perché le storie erano interessanti e il film non ha fatto niente per farmi fare wow.
Capita,
e noi lo diciamo, magari
a voi piace,
esatto.
Perché poi
a me non ho detto che non è piaciuto, dico che mi aspettavo qualche cosa di diverso.
Vabbè, ma capita, magari poi sai, vai al cinema con uno stato d'animo, quindi hai delle percezioni di un certo modo.
Io sono abbastanza arido, quindi insomma,
sì, sei poco sensibile, anzi indifferente,
fatica.
Dunque
dobbiamo ricordare che domani sera, nella serata speciale, sarà presente Jacqueline Fritzsche-Kornatz, che interpreta Madre Teresa, e sarà appunto a presentare il film insieme a Bruno Boccaletti, che sarà il gestore della serata. Poi ci sarà il vescovo Alain de Rémy, ci saranno altri personaggi che parleranno prima del film della situazione dei diritti umani e un po' della storia del film.
Ecco, poi sarà, adesso vi do un po' di indicazioni pratiche, perché a Lugano poi andrà al Cinema Iride, giusto?
Sì, esatto.
Madre Teresa e me, e poi all'Otello di Ascona, quindi siamo nel Locarnese, dal 6 di aprile.
Sì, diamole in ordine così facciamo meno fatica per il nostro pubblico.
Allora, prendete nota, Cinema Iride Lugano, poi...
Allora, Mendrisio dal 1 aprile, a Lugano all'Iride dal 2 aprile. Poi, vabbè, domani sera a Lux l'abbiamo detto, dal 6 aprile sarà ad Ascona e a Bellinzona e dal 12 aprile sarà ad Airolo. Uscirà...
Scusa, Cinema Leventina Airolo sabato 8.4 alle 20.30 e mercoledì 12.4 alle 20.30. Va bene?
Un'altra data. Sì. Non importa, andate tutte le sere al cinema, se non c'è Madre Teresa c'è qualcos'altro.
Esatto.
Va sempre bene.
Allora, adesso ricontrollo, ma l'ho ricontrollato già due volte, però pazienza. Poi stai ancora qui che mi devi dire, ci devi dire delle cose ancora belle.
Come on down and...
Dunque, abbiamo parlato di Madre Teresa e me, abbiamo dato le indicazioni, abbiamo parecchi spunti per intrattenerci, direi, nelle sale cinematografiche. Poi ci sono tutti gli altri film non in uscita oggi, poi, che sono ancora da vedere, tra cui Oscar, eccetera, eccetera.
Ne avete parlato anche ieri, c'è il Cineforum, ma alcuni di quei film del meglio del cinema svizzero sono anche nelle programmazioni normali, quindi potete andare a recuperarli, anzi dovreste, perché
un po' di cinema svizzero, sì, perché c'è veramente cinema di qualità, non solo cinema, all'interno del cinema ci sono i documentari. E, ecco, se siete appassionati di documentari, ci sono veramente tante occasioni, ma di questo vi parleremo anche la settimana prossima.
Sì, perché... quando parleremo anche dell'altro film un po' particolare, perché questa settimana esce Madre Teresa and Me, settimana prossima esce L'esorcista del Papa. Non so se è perché c'è l'aria di Pasqua in giro, però sono due film abbastanza
Che stridono un po', però
stridono abbastanza, però anche se Padre Amort, del quale viene raccontata la storia, era comunque un religioso.
Ma è una storia vera,
assolutamente,
quindi.
Sì.
Ah, d'accordo. E poi per concludere, no, ci sono due cose. C'è un film che in tutta la Svizzera ha superato un record, ha toccato un record, giusto, di spettatori?
Sì, non così vicino, titolo originale A Man Called Otto, ha superato la soglia, che è abbastanza importante vista la situazione, dei 100.000 spettatori.
Beh, questa è una notizia anche confortante, perché si dice crisi delle sale cinematografiche e tutto quanto, tu dici che stiamo tornando.
Non lo so, se guardo i due spettatori che c'erano ieri con me, no, però vediamo.
Quello era un fantasy, ma magari un film come questo, ecco, secondo te perché interessa? Intanto lo vogliamo raccontare, perché il protagonista è di origini grigionesi.
No, è più che il protagonista, è il regista, Mark Foster, che tra l'altro è una persona che di film importanti ne ha fatti, perché faccio un brevissimo elenco: Monsters Ball, Neverland, Cacciatori di Aquiloni, Quantum of Solace, che è il secondo, 007 con Daniel Craig, insomma ne ha fatti.
Sì, certo.
E praticamente il protagonista è Tom Hanks di questa storia, lui è Otto, che è un vedovo e insomma ha delle situazioni un po' particolari. Non voglio raccontarvelo perché è un film proprio... tutto con una storia tutta in cascata, per cui dovreste andarlo a vedere, come hanno fatto 100.000 persone qui in Svizzera che lo hanno apprezzato.
Grazie Alessandro. E non solo uscite cinematografiche questo pomeriggio, c'è da scoprire anche l'ultimo indizio della settimana di 4x1. Ci sono i Rem e Kate Pearson che aspettano di cantarci Shiny Happy People.
Thank you.
Allora, pare che i romanzi rosa stiano tornando molto in auge, almeno stando ai casi editoriali su TikTok, che hanno, sì, hanno rilanciato un genere molto letto ma ignorato a lungo dalle case editrici e dalle, naturalmente anche dalle quelle che si dicono le librerie generaliste. E allora, quando si parla di narrativa rosa, ci si riferisce a romanzi la cui trama principale è una storia d'amore che finisce bene, con il sospirato lieto fine. E il successo di questa letteratura rosa è un fenomeno, tra l'altro, che non riguarda solo i paesi italofoni. Infatti, negli ultimi 3 anni, qui ci sono delle cifre che mi hanno veramente meravigliato. Nel Regno Unito le vendite di titoli di questo genere sono aumentate del 110%, mentre negli Stati Uniti quello che si chiama il romance, anche la storia d'amore, è il genere in maggior crescita, con quasi 19 milioni di copie vendute nel 2022. Quindi mi viene da dire, c'è grande voglia di evasione, perché anche in questo caso il fenomeno si spiegherebbe, appunto, da una parte questo bisogno di scappare, anche ma in modo sano, nascondersi o di fuggire o di vivere queste storie d'amore con lieto fine, e poi appunto un fenomeno che si spiegherebbe con l'efficacia di quello che è l'algoritmo di TikTok nel creare dei fenomeni virali, e con la diffusione poi dei social network tra gli adolescenti, particolarmente sensibili alle storie d'amore a lieto fine, e li capisco d'altronde. Poi, perché hanno successo anche per il finale così? Poi, perché sono solitamente pensati per anche una lettura molto veloce. Per questo motivo hanno tradizionalmente, cioè non hanno un gran valore letterario, quindi hanno una prosa piuttosto asciutta, piuttosto sciatta. I personaggi non sono propriamente profondi, ci sono spesso dei problemi nella struttura, ci sono sviluppi di trame piuttosto prevedibili, eccetera. Questo si nota soprattutto nei rosa che nascono sulle piattaforme dei cosiddetti self-publishing, cioè le autopubblicazioni o le pubblicazioni autofinanziate. Per questo non vengono sottoposti a un lavoro di editing, cioè di revisione e correzione del testo da parte di, appunto, di un editor che lavori sul manoscritto originale assieme all'autore. Ci ho detto alle 14:12 minuti, a tutte le età, un bel romanzo rosa può essere anche una sana terapia passeggera.
Next door, what'd you do that for?
E questo è Smile, Lily Allen. Elisa Manca, buongiorno. Mi stavo chiedendo, ma questo brano del 2006 potrebbe essere un po' la colonna sonora del film che ci racconterai oggi, in fondo? Almeno io ho letto la trama, non l'ho visto. E sembra un film, intanto parliamo sempre, siamo sempre sul filo rosa, sul filo del romanticismo, però c'è qualcosa di più, c'è anche una, non so, un'allegria, un'agitazione, non lo so.
Allora, premesse di vogliamo capirci qualcosa.
Esatto.
Di un film di cui ho sentito molto parlare nelle ultime settimane anche io, e devo dire me lo sono ritrovato tra le cose che potevo vedere, no? Perché sto parlando di una risorsa che trovate sulla piattaforma di Netflix, il film in italiano, perché è italiano, si chiama Era Ora. Il titolo internazionale è, per esempio in tedesco è Schwarzzeit, comunque Still Time è il titolo così per tutto il mondo. Perché non era subito tra le prime cose che volevo vedere, mi sono detta ma c'è tempo, no, per vedere quest'opera, sinché nel giro di pochissimi giorni è diventato uno dei film più visti al mondo non in lingua inglese sulla piattaforma,
il più popolare.
Sì, praticamente se vado a vedere quali sono in questo momento i film più visti in Svizzera per la piattaforma Netflix, questo, vi ripeto, titolo originale Era Ora, titolo internazionale Still Time, è al quinto posto in Svizzera e fa compagnia a una classifica mondiale veramente particolare. Cioè, Era Ora è nella top 10 dei film in 48 paesi, naturalmente paesi che hanno Netflix, quindi
certo.
Si va dall'Argentina all'Ecuador, al Venezuela, all'Austria, alla Francia, ma anche in Germania, Slovacchia, Ucraina, Marocco, Cipro, Nuova Caledonia, Taiwan, Libano, tutti guardano anche altro.
Allora deve esserci un linguaggio universale da qualche parte, ma allora sentiamo di che cosa parla questo.
Volentieri.
Era Ora, che è un film italiano, appunto. Il regista è Alessandro Aronadio, e poi il resto l'hai visto solo tu.
Sì, lo raccontiamo tra un attimo.
Buon compleanno.
Se io lavoro di più per C50, il tempo me lo compro. Io ho festeggiato i miei 40 anni, mi sono svegliato, era passato un anno. Mi sono riaddormentato, è passato un altro anno.
Che bel bambino.
Bambina.
Come la chiamiamo?
Il suo nome.
La sensazione che hai del tempo che ti vola è perché non ti fermi mai.
Non abbiamo bisogno di nessuna pausa di riflessione. Noi stavamo benissimo insieme. Questa non è la vita che avrei voluto vivere.
C'è qualcosa che vorresti da me?
Più tempo. Almeno dai un bacio a Galadriel.
A chi?
Tua figlia.
Ah, mia figlia, certo. L'hai detto veloce, non avevo...
Allora, il tempo...
Scusa,
certo, tu l'hai visto. Perché ridi?
Rido perché lui non sa il nome di sua figlia. E tu dirai, ma come fa a non sapere il nome di sua figlia, considerato che è Galadriel? Tu sai chi è Galadriel, Sara?
No.
È un personaggio del Signore degli Anelli, interpretata nella versione, nella trilogia del Signore degli Anelli, da Kate Blanchett. Bellissima, è un'elfa millenaria. E scelgono questo nome un po', diciamo così, un po' fuori dall'ordinario per la loro bambina. I due protagonisti. Allora, partiamo dalle basi. Questo è un... non sono sicura che in questo caso si possa dire che sia un remake, questo film. È comunque una rivisitazione di un film americano di Joss Lawson di un paio d'anni fa. Si chiama Long Story Short, la sua versione.
Cioè, come se non ci fosse un domani.
Sì, è una storia molto simile, ma non è esattamente questa.
Sì.
La base potrebbe essere quella lì. Oppure ti ricordi che c'è quel film, Il giorno della marmotta, dove lui si sveglia ed è sempre la stessa giornata? C'è qualcosa anche di quel film.
Però in questo caso non è sempre la stessa giornata, il tempo è più accelerato in questo film.
Esatto, è questo che fa il tempo in Era Ora. C'è Edoardo Leo, che si conferma essere veramente uno degli attori che forse per più tempo si è sottovalutato, e per fortuna che negli ultimi, diciamo, 10 anni il cinema italiano l'ha ampiamente scoperto come attore e come regista. Lui si chiama Dante, non a caso, la sua compagna si chiama Alice, forse non a caso.
Quindi c'è in ballo un contrappasso qua.
Allora sì, c'è un Dante in viaggio, c'è un'Alice persa forse nell'Alice attraverso lo specchio. Che cosa fanno? Beh, il 40° compleanno di Dante, la fidanzata gli prepara la festa di compleanno, lui arriva in ritardo perché deve passare dal padre che non sta bene, deve andare a ritirare una cosa per la casa nuova, c'ha tutte le sue cose di lavoro da fare. Hai sentito cosa diceva all'inizio? Diceva: io a 50 anni smetto di lavorare, me lo compro il tempo. Magari, no? Sarebbe bello che certo. fosse così semplice. E questo è l'inizio. Ti va se raccontiamo dopo cosa succede?
Molto volentieri, sì, son curiosa.
Essere veri quanto può far male quando non è concesso litigare per non deludere le aspettative dopo 6 anni di diapositive. Nel camerino il pianto cola il trucco, restare zitti per non maledirsi, come un silenzio che racconta tutto. La cicatrice quando togli il piercing, davanti al mio cuore c'è una ringhiera, sul tuo che è sempre stato uno strapiombo. Lo sai che mi è piaciuto anche caderci, sì però mica puoi toccare il fondo. Magari è solo questa vita strana, con le valigie sempre mezze fatte. Magari è solo che ci si allontana, se si vuole ciò che si combatte. E sparirò, ma tu prometti. L'addio non è una possibilità.
E forse arriverà davvero il giorno in cui diventerai solo un ricordo. O ce ne andremo via come uno stormo che con l'autunno poi farà ritorno. Quel tempo trascorso non puoi cancellarlo, ti resta sul volto. Sarò come quel fumo che disegna sul muro la cornice che hai tolto. C'era una foto dove ci guardiamo, gli occhi felici dopo i giorni brutti, ed ogni tanto lo dimentichiamo, ma il nostro fuoco lo hanno visto tutti. Forse diventeremo due stranieri, in viaggio su respiri più leggeri, chissà se piloti o passeggeri.
Vedi che sono romantici anche loro, però.
Certo, i Coma Cose sono stati romantici sul palco di Sanremo, all'ultimo Sanremo 2023, no? Certo
sì,
che
sì.
sono romantici.
E poi hanno raccontato in questa canzone la loro storia d'amore,
sì.
il grande momento che
no,
c'è stato.
No, hanno annunciato il matrimonio,
sì,
eccetera.
Sì, l'avere ricomposto il loro rapporto dopo che c'era stata, si può dire, un tradimento, nel senso l'hanno raccontato loro e questa canzone è frutto di quella riconciliazione.
Mentre nel film che ci stai raccontando, che abbiamo detto il film più popolare sulla piattaforma Netflix non in lingua inglese, film romantico, non ci sono tradimenti.
Vediamo. Allora,
domanda.
Vediamo. Allora, ti ricordi che già i latini, forse ancora i greci prima, dicevano che il tempo fugge, tempus fugit?
Sì, esatto.
Ecco, cosa succede nelle vite dell'uomo 2000 e qualcosa anni dopo? Ti sembra che le nostre giornate abbiano tutto il tempo che ci serve per fare tutto?
Certo che
per
no.
Per essere lavoratori, bravi genitori, accudire se ce li abbiamo ancora.
Di sicuro non c'è il tempo per annoiarsi, ecco.
Sì, ecco. Per stare con i nostri genitori, chiedere agli amici se a loro va tutto bene. Stare dietro alle malattie, le cose normali che succedono nelle famiglie. Allora, eravamo alla festa di compleanno di Dante, Edoardo Leo nel film di cui stiamo parlando, era ora. La fidanzata gli ha organizzato una bella festa di compleanno. Però abbiamo detto che lui deve fare 100 cose, no? Lavorare tanto al lavoro, non torna a casa per pranzo, deve passare dal papà, ritirare un pezzo ingombrante della loro nuova casa, portarsi una porta in auto. Insomma, arriva che la festa è finita.
Sì, il tempo lo aggredisce, no?
Sì, arriva che la festa è finita, è tutto buio, gli amici quasi se ne stanno andando. Vabbè, la festa di compleanno è andata così. Va a dormire e il giorno dopo è lo stesso giorno, ma di un anno dopo, cioè è di nuovo il suo compleanno. Lui all'inizio dice: no, vabbè, dai, non prendetemi in giro, l'abbiamo già festeggiato ieri il mio compleanno. E sarà così per il resto della storia. Ogni volta o che lui si sveglia o mano a mano ci sarà questo tic-tac, questo continuo tintinnio che fa capire che il tempo sta scorrendo e lo porterà sempre sempre nello stesso giorno.
Ma cosa ne è stato del resto del suo anno? Non si sa.
È qui che ti voglio. Il resto del lui vive sempre solo il giorno del suo compleanno, ogni anno più velocemente, e ogni anno lui è più vecchio, cioè apre gli occhi ed è vestito in modo diverso, una volta i baffi, una volta no, una volta la barba. Che cos'è che è andato in frantumi intanto? Il resto della sua vita.
Ma senti, a un certo momento leggevo nella trama, nello sviluppo della trama, che la compagna il giorno del suo compleanno gli mette tra le braccia una bambina.
Sì, perché in effetti l'anno successivo, dicevamo, nella prima volta lui va a dormire, si sveglia, vede la fidanzata incinta e dice: no dai, è uno scherzo questo. E lei la prende, come comprensibilmente puoi capire, molto male. E pochi minuti dopo che cosa succede? Che ormai lui si sveglia e la bambina ha preso possesso della casa, ci sono giocattoli dappertutto, lui non sa neanche come si chiama questa bambina. E naturalmente la gente inizia a pensare che lui sia un po' fuori di testa, perché il giorno del suo compleanno è una persona completamente diversa, molto più riflessiva, che dice che ama la famiglia, ama i suoi amici, ama suo padre che vive in una casa di riposo, e però sembra che tutto il resto della sua vita...
Adesso nel frattempo è già vecchio.
Dica il contrario, sì, perché lui non si ricorda assolutamente che cos'è nel resto dell'anno. No, non è che ne ha qualche idea, lui vive solo il giorno del suo compleanno.
E non impazzisce.
Naturalmente gli altri lo prendono per matto. Dunque, tra le cose un po' pop, un po' divertenti da dire, ritroveremo anche Rats the Gun all'interno di questo film. Non vi dico fare che cosa. C'è anche quello scrittore che ti piace, che è anche un conduttore televisivo, Purgatori.
Andrea Purgatori.
Andrea, grazie, mi veniva
davvero? Sì. Conduttore di Atlantide, sì, giornalista, bravo, sì.
E quindi questi sono due camei pop.
Ecco, però...
Perché sta funzionando?
Ecco, esatto, è quello.
Ok, allora, prima di tutto questa versione italiana, probabilmente rispetto all'originale, ma abbiamo detto un po' diverso, australiano, riesce a mettere tutto in maniera molto più definita e quadrata. È sempre il giorno del compleanno, è sempre passato un anno. Lui dice che non ha più controllo sulla sua vita e che quella non era la vita che voleva vivere. Lui voleva rimanere con la sua compagna, vedere crescere sua figlia. E cosa è successo nel frattempo?
Voleva godersi il tempo, sì. Come però era nella sua testa, nel suo modo di vivere, di concepire il tempo.
Quindi qualcosa che nella vita, almeno degli occidentali, è qualcosa che ci riguarda tutti, no? Che noi siamo in Giappone o in Sud America, più o meno la vita è quella. Poi è il tipo di messa in scena. La storia si svolge principalmente tra la casa dei due protagonisti e dove lavora appunto Edoardo Leodante. Potrebbe in realtà essere ambientata ovunque, potrebbe essere Ginevra, così come Vienna, oppure un posto a Sydney o nel nord degli Stati Uniti, sarebbe lo stesso. E quindi questo, certo, spogliare tutta la scena.
Soggetto versatile.
Sì, spogliare tutta la scena, il contorno, e rimanere alla vita dei due protagonisti fa sì che probabilmente in questo momento, dalla Nuova Caledonia, come dicevo prima, alla Svizzera, ci si può tutti un po' ritrovare.
Ecco,
naturalmente
però...
non vi dico come finisce.
Ma puoi dire?
Commedia romantica, tu potresti chiedermi anche, Sara, ma alla fine non è un po' noioso? Lo sappiamo,
no,
già che
quello sì, però no, io la domanda è questa, cioè riuscirà Dante a capire il valore del tempo prima proprio che la sua vita vada a rotoli?
Allora, la parte interessante è che nonostante il meccanismo sia ripetitivo, quindi lui continua a svegliarsi il giorno del suo compleanno, c'è sempre qualcosa che ormai lo spettatore si aspetta ma viene sorpreso, quindi rimane una certa tensione, capiamo la parte paradossale buffa di questa storia, lo capirà, il finale è sufficientemente aperto, però l'abbiamo ricordato prima, no? Cosa dicevano i romani? Il tempo fugge.
Sì. E anche un po' Seneca diceva, ha fatto proprio... quindi ci lasci così?
Assolutamente.
Va bene.
Era ora.
Bene, Ivano Fossati. Magari una risposta ce la puoi dare tu, con la canzone popolare? 1992, anche qui continuiamo a fare andare avanti, indietro.
Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da imparare ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu che hanno mandato più lontano per poi giocargli il ritorno sempre all'ultima mano. E sono io oppure sei tu chi ha sbagliato più forte, che per avere tutto il mondo fra le braccia ci si è trovato anche la morte. Sono io oppure sei tu, ma sono io oppure sei tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, se c'è qualcosa da fare, alzati che si sta alzando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Sono io oppure sei tu la donna che ha lottato tanto perché il brillare naturale dei suoi occhi non lo scambiassero per pianto. E invece io, lo vedi da te, arrivo sempre l'indomani e ti busso alla porta ancora e poi ti cerco le mani. Sono io, lo vedi da te, mi riconosci, lo vedi da te. Alzati che sta passando la canzone popolare. Io sono proprio io che non mi guardo più allo specchio per non vedere le mie mani più veloci nel mio vestito più vecchio. E prendiamola fra le braccia questa vita danzante, questi pezzi di amore caro, questa esistenza tremante che sono io e che sei anche tu, che sono io e che sei anche tu. Alzati che si sta alzando la canzone popolare. Alzati che sta passando la canzone popolare. Se c'è qualcosa da dire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da capire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da chiarire ancora, ce lo dirà. Se c'è qualcosa da cantare ancora, si capirà.
Ivano Fossati che, come vi abbiamo già raccontato a spoiler la settimana scorsa, è stato insignito della laurea honoris causa in letteratura moderna e spettacolo dell'Università di Genova lunedì scorso, 27 marzo. Un riconoscimento ufficiale proprio per ringraziare, per omaggiare musicista e anche la sua storia unica nel panorama musicale italiano, e naturalmente per essersi anche speso in prima persona per lo sviluppo culturale della sua città anche attraverso una collaborazione con l'Ateneo Genovese. Sappiamo che negli anni Fossati ha infatti tenuto diversi corsi, una serie di lezioni per gli studenti di scienze umanistiche e poi appunto dal 2019 il laboratorio di musica del Dipartimento di Lettere. Sono le 14:34, questo invece 1986 è la colonna sonora dal film Top Gun. Magari no, questo invece è il sottofondo, questo è il sottofondo di Spoiler, che è la colonna sonora di questo programma. Adesso invece arriviamo. Voilà, voilà. E ogni giorno più o meno attorno a quest'ora qui a Spoiler ci sintonizziamo con le storie raccontate da Stefano Ferrando, storie che nascondono un indizio che assieme agli altri tre in questo caso ci porta poi ogni venerdì a scoprire la soluzione della parola nascosta, quella parola che da lunedì è in viaggio durante la settimana. Allora state attenti, fra poco qui a Spoiler avremo di nuovo l'ultimo indizio, vediamo se sarete bravi, se saremo bravi, perché nemmeno io lo conosco, a indovinare cosa si nasconde dietro i quattro indizi proposti attraverso le storie di Stefano Ferrando. Adesso invece vi propongo una storica voce di cantante svizzero, che è quella di Stefan Eicher. Questa è Padami, Stefan Eicher, che tra l'altro nel 2021 ha vinto proprio il Gran Premio della Musica Svizzera, o il Premio Svizzero di Musica.
En silence que tu passes devant moi, je regarde tes jambes, la lumière tombant sur tes cheveux. Quand tu t'approches de moi, ton parfum me fait baisser les yeux. Et si tu touches mes mains, je m'arrange pour ne pas y penser. Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autre âme comme toi. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre âme comme toi. Comme toi. Observant, je crois, j'y vois plus clair. Je n'ai pas trouvé la clé du mystère, mais je m'en suis approché. Je n'ai pas d'amis comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami comme toi. Je n'ai pas d'amis. J'ai encore beaucoup à découvrir, mais dans ce tour de moi, j'abandonne si tu danses autour de moi. Comme toi. Oh non, 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 pas d'autre ami.
Stefan Escher, questo era un brano del 1992, ma lui, il primo brano risale, che fu l'album Les Chansons Bleues del 1983, che segna un po' l'inizio del suo successo, dapprima in Francia, poi in Svizzera. Sì, tra l'altro abitò anche a Lugano, conosciuto a partire da dopo la metà più o meno degli anni 80. 14 e 43, 4 per 1. Vi faccio un breve riassunto degli indizi precedenti. Allora, Vienna, lunedì, Radio Radicale, fumetto, mentre adesso ascoltiamo la prossima storia, sempre per voce di Stefano Ferrando, che tra l'altro ci chiama direttamente in causa.
Provate a concentrarvi per un istante e ditemi il primo momento in cui vi siete sentiti liberi, felici, coraggiosi e indipendenti. Accetto una sola risposta e se siete sinceri con voi stessi, converrete che è proprio così. Il giorno in cui papà, mamma o chi volete, rimanendovi accanto, ha lasciato il sellino che stringeva per tenervi in equilibrio e vi ha detto vai. Ecco, se l'emozione non ha preso sopravvento e non vi siete distratti finendo con lo sbucciarvi una volta ancora mani e ginocchia, quel preciso istante rappresenta la massima espressione di libertà che l'uomo può provare. Lo so, esagero, ma è tanto bello e romantico. Ma non è sempre stato così, almeno per chi un tempo non portava i baffi a manubrio, cioè non aveva proprio i baffi. 1891, la corrispondente del prestigioso Chicago Tribune scrive: una volta pensavo che la cosa peggiore che potesse fare una donna era fumare, ma ora ho cambiato idea. La cosa peggiore che ho visto in vita mia è una donna in sella ad una bicicletta. E Pierre de Coubertin, che tanto lodiamo per quella sua celebre frase «l'importante è partecipare», definisce cattive ragazze quelle che inforcano una bicicletta, oltre a non concepire lo sport femminile, ma questa è un'altra storia. Sorridiamo oggi e pensiamo «altri tempi», «oggi invece». Oggi invece le cose sono peggiorate. D'accordo, non ovunque, ma c'è un paese dove una passeggiata in bicicletta può costare molto caro. Non so se Vaida, Fariba, Zara, Saar ed altre ancora ci avranno pensato, anche solo per un istante ad ottobre, sfiorando le rive delle mani. Giovani cresciute assaporando 20 anni di libertà, di emancipazione. 20 anni spariti in pochi giorni, con un colpo di spugna corrosivo e doloroso. Non dobbiamo purtroppo fare fatica, il ricordo è una ferita fresca, anche se tendiamo a dimenticare. Kabul, un aeroporto preso d'assalto, persone come noi, a centinaia, disperate al punto di aggrapparsi al carrello di un aereo in decollo. Altre che si nascondono, sperando in un'occasione, in un miracolo. 124 persone quel miracolo lo hanno visto materializzarsi con gli aiuti della Confederazione, da Ignazio Cassis a Philippe Loiba, ex arbitro, oggi consigliere di Stato Vodese, a David Lapartien, presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale. Vaida, Fariba, Zara, Sara e tante altre, senza documenti, senza certezze. Prima, davanti agli occhi, un viaggio pericoloso. Dopo, alle spalle, la repressione talebana, ma anche tanti affetti che non sentono più, sparse per il mondo, fra campi profughi in Canada, case d'accoglienza in Italia o in Svizzera. Vaida, Fariba, Zaha, Saar e tante altre che davanti hanno una lingua d'asfalto che scorre più o meno veloce sotto le ruote delle loro biciclette. Quelle che in Afghanistan avevano comprato papà orgogliosi delle proprie figlie, ma che i talebani hanno messo al bando perché immorali. Sotto le loro ruote le strade che incorniciano i vigneti e la casa dell'Unione Ciclistica Internazionale. In palio un titolo, quello di campionessa afghana di ciclismo. In faccia l'aria che non schiaffeggia, gote rosse per la fatica, ma le accarezza. Sul volto quell'espressione massima di libertà che avevano provato diversi anni prima a casa, quando un papà o una mamma, o fate voi, avevano lasciato il sellino della loro bicicletta e urlato «vai». Se volete conoscere davvero queste ragazze, un consiglio. Aprite l'app Player RSI e cercate Biciclette senza catene di Alessandro Bertellotti. Un piccolo gioiello. I just died on your arms tonight.
something you said. I just died in your arms tonight.
Allora, devo fare un riassunto doveroso per quanto riguarda gli indizi che da lunedì ci sta proponendo Stefano Ferrando. Dunque, lunedì siamo stati a Vienna, primo, martedì a Radio Radicale, mercoledì abbiamo riscoperto il fumetto, oggi abbiamo fatto un giro in bicicletta. Allora, vi bastano questi quattro indizi per indovinare dove ci vuole portare domani Stefano Ferrando? Se volete anticiparlo potete scrivercelo 076 321 1113. Domani comunque la soluzione. Vi ricordo il premio: due biglietti dal valore validi per un anno per andare al cinema in tutta la Svizzera, oppure un interessante sacco sostenibile di gadget di Rete 1. Scegliete voi. Si sono fatte le 14:53. Io a questo punto voglio ricordare un personaggio, non so come definirlo, complesso sì, straordinario sì, tutto, perché ha avuto una vita talmente intensa, un personaggio che ci ha lasciato 10 anni fa, perché il 30 marzo del 2013 nella sua villa di Acilia, a causa di un arresto cardiaco a 74 anni, si spegneva quello che era soprannominato il Califfo. Ebbe appunto, come vi ho detto, una vita intensa, sicuramente vissuta, consumata al massimo. Franco Califano poi fu non solo cantante, ma compositore, appunto musicista, produttore, poeta, insomma un artista a 360 gradi. E lasciava in eredità il 30 marzo del 2013 alcuni dei testi musicali più famosi di sempre, che più o meno conosciamo tutti. Non so, mi viene in mente Minuetto, oppure Un'estate fa, oppure Tutto il resto è noia.
Sì, d'accordo, l'incontro, un'emozione che ti scoppia dentro, l'invito a cena dove c'è atmosfera, la barba fatta con maggiore cura, la macchina a lavare ed era ora, hai voglia di far centro quella sera. D'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora, col lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuti di pensare a un'avventura. Poi dici cose giuste al tempo giusto e pensi il gioco è fatto, è tutto a posto. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Poi la notte d'amore, per sistemare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio. La prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai far l'amore. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia, ma noia, 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 maledetta noia. Sì, d'accordo, il primo anno, ma l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, inventi feste, inviti gente in casa, così non pensi, almeno fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia.
gioia. Ma noia, 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 maledetta noia.
Era il 1976 quando uscì il brano che avete appena ascoltato, Tutto il resto è noia, brano estratto dall'album omonimo scritta dal cantautore sulla musica di Frank Lo Giudice, che fu storico collaboratore. Califano in questo brano descrive la sua concezione della vita amorosa. L'abbiamo ricordato a 10 anni dalla sua scomparsa. Buongiorno Axel Belloni.
Buongiorno cara Sara Tognola.
Tieni il testimone, te lo butto.
Aspetta che lo prendo, ecco ci sono, siamo sì. Quasi pronti. Mi ha incuriosito molto la cosa dei quattro, mi incuriosisce molto del vostro programma, il 4x1, corretto?
Ci sei arrivato allora?
Sai che ero fuori sul divanetto mentre aspettavo di entrare.
Allora, Vienna, Radio Radicale, poi fumetto e bicicletta. Aspetta domani.
Anche perché devo essere onesto, non ci sono arrivato. Quindi
guarda,
non
se
posso
qualcuno
spoilerare.
Nel frattempo, visto che hai preso possesso della console, se qualcuno su WhatsApp ci ha scritto, no.
Allora dammi un secondo che carichiamo.
Sì.
I messaggi.
Ecco, ti ricordo che sono le 14.
Sì, abbiamo...
Così va bene.
Va bene.
Intanto io voglio salutare e dire che a questa puntata di Spoiler c'erano le voci di Elisa Manca, Alessandro Bertoglio e Stefano Ferrando, naturalmente la sottoscritta.